Ha vinto finalmente.
Chi ha vinto?
Ha vinto lo sport.
Ha vinto lo sport. Insomma, ha vinto qualcuno, ha vinto.
Ma
l'importante non è vincere, ma partecipare.
Bisogna bere, ma l'importante è non mischiare.
Esatto. Che c'è di meglio di un buon bicchiere d'acqua quando si ha sete?
L'importante è la salute.
Tifo Baudo è un professionista e Sean Connery è molto più bello adesso che da giovane.
È tutto, sayonara da Greg e Lillo, Takeshi's Castle.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi continuiamo a interrogarci sulla domanda che implicitamente ha permeato la pillola di ieri, ovvero fino a che punto può spingersi la televisione. La storia di Nasubi raccontata nell'ultima pillola
Nasubidenza
sembra una follia estrema, irripetibile. Viene naturale pensare che sia un'eccezione, un caso isolato, qualcosa che è sfuggito di mano e che non si è più ripetuto. E in parte è così, ma in parte no, perché la televisione, soprattutto quando si accorge che qualcosa funziona, tende a non fermarsi. Al massimo si sposta, si adatta, cambia forma, spostando leggermente il limite di ciò che siamo disposti a guardare. Pensiamo ad un format fra i più folli, insensati e, secondo me, parzialmente criminali che siano mai stati pensati. Kid Nation, un programma non giapponese, bensì americano, in cui, ascoltatemi bene perché non avrei potuto inventare questa cosa neanche in un milione di anni, 40 bambini fra gli 8 e i 15 anni vengono portati in una città fantasma nel deserto del New Mexico e lasciati lì a costruire una società.
These 40 kids are moving into a deserted New Mexico town. Their mission, to form a new society and create a better world than those who lived here previously. Their average age, 11.
Ma non l'hanno letto il signore delle mosche, mannaggia la miseria! Devono cucinare, organizzarsi, stabilire regole, gestire il lavoro, distribuire risorse, prendere decisioni collettive. Esattamente tutto quello che ci si aspetta da un gruppo di 40 bambini. Sulla carta viene venduto come un esperimento educativo, qualcosa che potrebbe insegnare responsabilità, autonomia e collaborazione. Nella pratica diventa rapidamente evidente che non è così semplice. Perché i bambini non soltanto litigano, ma si fanno male. Uno di loro arriva a bere della candeggina durante la prima stagione. Il tutto deve essere sospeso di corsa prima che un bambino muoia in diretta nazionale.
You're acting like the village idiot. I'm the village idiot. You're the village idiot. Starting. Ok?
Ok, con i bambini era troppo, ma testare la sopravvivenza degli esseri umani effettivamente potrebbe essere divertente. No, non l'isola dei famosi. Quella è all'acqua di rose. Parliamo di Naked and Afraid.
Hey! It sucked. It's over.
Thank God. We're out of here tomorrow.
Un programma che prende persone qualsiasi e le mette sì su un'isola deserta, ma davvero su un'isola deserta. Completamente nude e senza niente, lasciandole lì per settimane senza filtri, senza narrazioni, senza la sicurezza implicita che tutto andrà bene, senza confessionali. Semplicemente siete effettivamente naufragati nudi su un'isola deserta. Cavatevela. Sembra divertente, eh? Sì, perché quando lo fa Bear Grylls sembra una grande sfida.
Oh, ready for this? This one has been living in there a very, very long time. I'm not going to need to eat for a week after this one.
La sopravvivenza è raccontata come un'avventura estrema ma controllata, costruita, spettacolare. Lo vediamo scalare montagne, attraversare fiumi, mangiare insetti, bere acqua in condizioni improbabili. E tutto questo viene presentato come un qualcosa di difficile, complesso, ma in qualche modo replicabile. Se sei forte, come Bear Grylls.
Non è vero niente.
Naturalmente non beve davvero quell'acqua, non mangia davvero vermi, o meglio, lo fa, mangia due lombrichi, poi stacca la camera e si mangia la pizza. Non è così sopravvivere su un'isola deserta. Bear Grylls, se fosse stato davvero su un'isola deserta, ad oggi sarebbe un cadavere su un'isola deserta. E infatti, Naked and Afraid finisce spesso e volentieri male. Per diversi concorrenti, infatti, è stata necessaria una sorta di estrazione d'emergenza fra polmoniti causate dal freddo e addirittura ferite infettate finite in cancrena. Tra l'altro, gli spettatori che uscivano in tal guisa subito dopo rilasciavano interviste in cui si dichiaravano piuttosto sorpresi perché all'inizio gli avevano detto che sì, doveva essere reale, ma che i rischi sarebbero stati gestiti. A quanto pare, l'idea di fare uno show attrattivo per il pubblico era più importante che fare uno show sicuro per i partecipanti. Ma naturalmente il Giappone l'abbiamo abbandonato solo per un attimo, perché dobbiamo tornarci parlando di format televisivi assurdi. Il primo che vi racconto l'ho visto questo ottobre sulla metro di Tokyo. Il gioco funziona così. C'è una camera che inquadra solo una parte del corpo di tre persone, una a fianco all'altra. Queste persone stanno evidentemente mimando oppure facendo davvero una determinata azione che si svolge però nella parte non inquadrata dalla telecamera. E lo spettatore è chiamato ad indovinare chi dei tre, uno solo, sta davvero compiendo l'azione e chi, gli altri due, la stanno solamente mimando. Un qualcosa di super trash. Il primo episodio che ho visto era organizzato così. Piano americano. Due uomini e una donna. Tutti e tre che evidentemente saltellano in preda al dolore, come se sotto i piedi avessero i carboni ardenti. C'è questa scena per 30 secondi e tu sei chiamato a indovinare chi è che davvero sta soffrendo e chi sta mentendo? Poi si abbassa la telecamera. Uno dei tre effettivamente è su uno di quei sorta di tappetini yoga con le punte che sono effettivamente un inferno per i piedi. Gli altri due stanno solo saltellando imitando il tutto. Poi c'è Silent Library. Un gioco apparentemente semplice. I concorrenti sono in biblioteca e quindi devono... Shhh! Restare zitti qualunque cosa accada!
I'm Zero Kazama. This is not a game show. This is Silent Library.
Solo che quello che gli accade intorno è nettamente assurdo. Perché questi qua vengono presi a scappellotti, gli stringono le dita, gli pizzicano i piedi, gli mettono sotto il naso le cose più disgustose che non voglio neanche menzionarvi perché magari qualcuno ascolta questa pillola all'ora di pranzo e gli faccio passare la fame. Oppure iniziano semplicemente a spogliarli e vedono chi resiste all'imbarazzo. Un gioco folle e perverso in cui si misura quanta umiliazione, disgusto, disagio e dolore puoi provare prima di urlare come il buon vecchio Maccio Capatonda.
E mo basta veramente però!
Mo basta veramente però! Però.
Ma fra tutti questi giochi fuori di testa, voglio chiudere in bellezza. Sì, perché fra prodotti televisivi così estremi c'è anche un'altra faccia. Una versione leggera, innocua, che ricordiamo con affetto quasi spasmodico, anche grazie al commento tecnico dal vivo di Lillo e Greg. Sto parlando naturalmente di Takeshi's Castle.
Spettacolari questi disegni, sono come del resto tutti quelli manga.
Ma anche la sigla, senti, tan tan tan, proprio tipicamente giapponese.
Takeshi's Castle.
Takeshi's Castle!
Traduci?
Il castello di Takeshi.
No, beh, traduci Takeshi, che significa Takeshi?
Takeshi è un nome, non lo so.
È un cognome.
È un cognome.
È un nome.
È un nome. Kitano è un cognome.
Un programma poetico perché privo di alcun senso logico. Le pietre semoventi, il ponte dell'infamia, centinaia di concorrenti che devono attraversare percorsi assurdi, ostacoli improbabili, piattaforme instabili, mura da scalare per dare l'assalto al castello del famosissimo regista Takeshi. La pazzia. Sì, a commentarlo ci sono Lille e Greg poi. Come scordare le abili mosse di Concettina Wakamoto mentre si muoveva da una pietra all'altra finché una delle tante non gli sprofondava sotto il piede lanciandola di faccia sulla pietra successiva? Come non sospirare nostalgici a ricordare i colorati sgherri di Takeshi che con un cannone prendevano a pallonate poveri malcapitati in bilico su un ponticello di assi? Praticamente la versione ancor più colorata, folle e chiaramente nipponica dei nostri giochi senza frontiere. E secondo me, fra l'altro, l'ultima battaglia, quella con le macchinine e i laser, era chiaramente truccata. Ma che emozione! La prima volta che abbiamo espugnato il castello di Takeshi, perché insieme a Concettina Wakamoto c'era anche l'animo di tutti noi. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Se vi piace Wake Up Pills, le maniere per sostenerci sono due e semplicissime: lasciarci un commento o ancora meglio una recensione positiva e far ascoltare una puntata a un amico o a qualcuno che vi sta sul cazzo se il podcast non vi piace. Per noi fa lo stesso.
Wake up pills. Wake up pills.